File 10, pagina 59. St. Georgen, centro amministrativo della DEST. Contemporaneamente alla costruzione del lager di Gusen, la DEST inizia nell'inverno 1939-40 la ricerca di un luogo adatto per collocare le numerose persone necessarie per l'amministrazione e il controllo dei due lager. Durante un consiglio locale della direzione del lager e con il supporto dell'architetto Ter di Linz, viene scelta la periferia est tra le possibili varianti per la costruzione del villaggio Stein und Erde, pietra e terra. In accordo con il presidente della regione del Oberdonau, viene stabilito un ampio programma edilizio per St. Georgen sul Gusen. In una fase iniziale, il progetto dell'SS prevede la realizzazione di 50 villini di loro proprietà con dimensioni di un appartamento popolare e possibilità di ampliarli per accogliere numerosi bambini. Tali villini sono destinati ai lavoratori ed impiegati delle imprese delle cave di Mauthausen e Gusen. In seguito verranno realizzati gli edifici pubblici necessari ai bisogni del luogo, come asili e negozi. Per l'ampliamento di St. Georgen sono necessari la trasformazione della Auderer Bezirkstrasse in una strada di grande comunicazione e la costruzione di un tratto aggiuntivo alla ferrovia del Reich tra St. Georgen e Mauthausen. Già nell'aprile 1940 iniziano le trattative per l'acquisto del terreno necessario. I progetti preliminari per la costruzione di un centro amministrativo d'Est, composto di due edifici principali, sono conclusi nell'agosto 1940. Appena ultimati i progetti, viene avviata con l'impiego dei deportati la costruzione di un edificio amministrativo con due appartamenti e di un edificio abitativo con due negozi e sette appartamenti. In tal modo le SS, attraverso l'impresa d'Est, prendono possesso di St. Georgen sul Gusen e con il temuto autoritarismo che le distingue non tengono in nessun conto le esigenze del borgo. Solo con una lettera del 31-12-1940 il presidente della giunta comunale di Perg, ormai asservito, concede il rilascio dell'autorizzazione edilizia per l'edificio della DEST, che però nel frattempo era già stato ultimato. Si tratta dell'archivio comunale St. Georgen sul Gusen. Non solo attraverso la realizzazione di questi edifici amministrativi, gli abitanti della regione fanno conoscenza con la realtà del lager, ma ben presto hanno occasione di rendersi conto dei trattamenti che le SS riservano ai prigionieri. All'inizio i deportati sono messi a disposizione per incarichi al di fuori del lager, per lavori agricoli e per l'esecuzione di lavori del comune. Questa situazione sulle prime crea pericolosi conflitti tra i cittadini locali e il corpo di guardia dell'SS, poiché gli abitanti mostrano compassione verso i deportati, imparano rapidamente che solo a seconda del volere momentaneo delle guardie è possibile passare loro un po' di cibo o di acqua, poche sentinelle permettono di dare almeno qualche mela e un po' di pane. Già nell'estate del 1939 gli abitanti di St. Georgen e dintorni capiscono quanto può essere facile anche per loro subire il destino del campo di concentramento, e sempre più il terrore esercitato dalle SS costringe i singoli alla passività. Nota: lo scalpellino Johann Steinmüller di Gusen lavorava presso la DEST a Gusen. Il 7 luglio 1939, durante una pausa di lavoro, offrì una brocca d'acqua anche ai deportati, fu licenziato la stessa sera e trasferito il giorno seguente nei lager di Buchenwald e Dachau, dove languì per 39 mesi. Solamente il 19/9/1942 ritornò alla sua famiglia. Fine della nota. Nel 1940 l'SS avevano perciò iniziato, con l'impiego dei deportati, a costruire a St. Georgen le infrastrutture necessarie per un centro amministrativo ed abitativo. Su un'area fabbricabile di circa 4 ettari si costruirono strade e si progettarono ampliamenti. Inoltre l'SS diedero anche inizio all'ampliamento di una via commerciale verso Zottmann, che però in seguito fu ultimata dai contadini. Per l'approvvigionamento idrico dei nuovi edifici, un'apposita commissione effettuò fin dal 13/6/1940 e per molte settimane degli scavi per trovare una sorgente nei pressi del Apfelsteiner, che però risultò insufficiente. Poiché gli insediamenti abitativi dell'SS di St. Georgen erano destinati anche alla sistemazione di membri altolocati della direzione del lager, si iniziò a costruire un poligono. Nota: durante la costruzione del poligono, il 23/6/1940, fu ucciso un professore polacco. Accadeva spesso che i detenuti, non più in grado di sopportare le sofferenze, oltrepassassero volutamente, ma anche forzatamente, la linea delle sentinelle dei vari comandi di lavoro, venendo fucilati durante la fuga. In quel periodo le SS furono obbligate ad esercitare le loro squadre nel tiro con calibro ridotto. Lo stesso Zierais, sul letto di morte, dichiarò: nel 1940 furono abbattuti 320 polacchi di Varsavia, dovetti dare ordine di sparare più volte sui prigionieri, poiché le truppe dell'SS non erano in grado di maneggiare le armi di piccolo calibro che erano state prescritte da una ordinanza. Fine della nota. Nel marzo 1940, il comandante del campo di concentramento di Gusen, primo l'Hauptsturmführer dell'SS, Karl Kmielewski, si insedia a St. Georgen insieme alla famiglia. Nota: l'Hauptsturmführer dell'SS Karl Walter Kmielewski, nato il 16/7/1903 a Francoforte sul Meno, si trasferì il 4/3/1940 da Sachsenhausen a St. Georgen. Fu comandante del lager di Gusen fino al 1943, trasferendosi poi nel campo di concentramento di Vogue-Herzogenbosch in Olanda. Fine della nota. Quando nella primavera del 1941 i primi due edifici amministrativi abitativi della Dest sono ultimati, il comandante del campo di Mauthausen, l'Obersturmführer dell'SS Zierais, insieme con il suo primo Schutzhaftlagerführer, l'Hauptsturmführer Georg Backmeier, si trasferisse a St. Georgen sul Gusen. Poco prima si insedia nei due edifici anche la direzione della Dest. Da quegli uffici, sotto la direzione del direttore Otto Walter e del direttore delle cave di pietra di Mauthausen e di Gusen, Paul Wolfram, si attuerà la realizzazione del più importante centro dell'industria del granito sul territorio del Reich tedesco. Nota 26. L'Obersturmführer dell'SS, direttore di stabilimento Paul Wolfram, nato il 13/9/1900 a Geldorf, prese anch'egli residenza a St. Georgen. Wolfram diresse fino al 1945 da St. Georgen anche la cava di pietra di Kastenhof a Gusen. In seguito alla sospensione della produzione di pietra a Gusen, Wolfram diresse la fabbricazione degli armamenti per la Steyr e la Messerschmitt a Gusen, Ba II. e successivamente fu responsabile dell'impiego dei detenuti nel Ba Terzo. Si tratta presumibilmente di quelle migliaia di deportati che dall'autunno del 1944 producono nella fabbrica Bergkristall per conto della Dest parti di ricambi e grandi componenti per aerei, e il piano occupazionale St. Georgen della Dest Wolfram rimase a lungo un civile e apparve in uniforme delle SS solo nel 1944. Da civile fu sempre molto corretto e nel 1945 fu condotto dagli americani in un luogo sconosciuto agli abitanti di St. Georgen. Fine della nota. Nota 27. La ditta Dest dell'SS gestiva anche altre cave di granito Flossenbürg, Gross Rosen e Natzweiler. L'amministrazione generale aveva sede a Berlino. Fine della nota. Per soddisfare la crescente richiesta di abitazioni per l'SS e per la Dest si incentiva nel 1941 la costruzione di zone residenziali. In breve tempo nascono il villaggio in pietra, che ancora oggi porta questo nome, e l'insediamento dietro agli edifici amministrativi. I progetti edilizi sono avviati direttamente dal direttore amministrativo della Dest di Berlino ed eseguiti senza considerare le realtà locali. Create a St. Georgen le condizioni per lo sfruttamento industriale delle cave e dei deportati, ha inizio la trasformazione dell'iniziale campo dei polacchi di Gusen nel centro industriale per la produzione di pietre da costruzione e per lo sterminio di deportati considerati sgraditi e proveniente da altri lager. Con un decreto del 1 gennaio 1941 a Berlino si inizia a dare un ordine sistematico ai campi di concentramento fino a quel momento costruiti. Con tale decreto il lager di Mauthausen, compreso Gusen, viene classificato di livello terzo e da quel momento in poi aumenta il numero dei deportati, il cui ritorno, secondo le disposizioni degli uffici direttivi della Gestapo, è indesiderato. Nota. I campi di concentramento del Reich erano suddivisi in tre livelli. Livello primo, per prigionieri preventivi con accuse minori e con possibilità di recupero, per casi particolari e isolamento. Livello secondo, per prigionieri preventivi con accuse pesanti, ma ancora con possibilità di rieducazione e recupero, per esempio Buchenwald, Flossenbürg, Neuengamme, Auschwitz II. Livello terzo, per prigionieri preventivi con accuse pesanti, incorreggibili e allo stesso tempo pregiudicati penali, asociali, vale a dire con quasi nessuna possibilità di recupero. Fine della nota. Questa classificazione equivale fino all'autunno del 1943 ad una condanna a morte preordinata per tutti gli ebrei e i prigionieri sovietici e per la maggioranza dei deportati polacchi, cecoslovacchi, spagnoli, jugoslavi, belgi e francesi, per i comunisti austriaci e tedeschi, per gli zingari e per certi tirolesi. In pratica significa lo sterminio attraverso il lavoro forzato nelle cave di pietra o nella costruzione del campo. In questo periodo arrivano continuamente nuovi deportati a Gusen e il numero dei prigionieri nel campo di Gusen I cresce fino a 6.500 unità, nonostante i molti decessi. Già prima dell'anno 1941, gli abitanti dei dintorni notano un gran numero di carri che trasportano a Gusen per eliminarli i corpi dei prigionieri uccisi a Steyr o a Linz. Per incenerire le migliaia di deportati uccisi, le SS mettono in funzione il 29 gennaio 1941 a Gusen un forno crematorio. Nello stesso periodo viene istituita a Gusen un'anagrafe propria che inizialmente si occupa solamente della gestione dei decessi. Più tardi l'anagrafe sarà a disposizione anche per i familiari delle SS. Con l'impiego di migliaia di deportati e la messa in funzione di uno dei maggiori frantoi per pietre d'Europa, la produzione della Dest cresce enormemente. Per risolvere il problema dei trasporti degli uomini inizia il 31/3/1941 la costruzione di una linea ferroviaria di raccordo alle cave e al campo di concentramento di Gusen. L'occupazione di St. Georgen da parte dell'SS è ormai così avanzata che i contadini, a cui erano già stati sottratti molti terreni, non vengono neanche più informati dell'inizio dei lavori, anzi, vengono a sapere dei progetti di costruzione solamente nel momento in cui i deportati iniziano a sollevare le zolle e ad asportare la terra migliore. Contemporaneamente, alla costruzione del raccordo ferroviario, le SS avviano anche la regolazione del fiume Gusen a valle del ponte ferroviario, presso le piantagioni di Semola. Questa regolazione del fiume, lunga solo poche centinaia di metri, è il presupposto per la costruzione di quel ponte sul Gusen, attraverso il quale più tardi passerà la linea ferroviaria di traino verso il lager di Gusen I. Il ponte viene realizzato in calcestruzzo dai prigionieri tra il 15 e il 16 settembre 1941, tra le percosse, le grida e l'abbaiare dei cani. Anche di notte il lavoro non è interrotto e si prosegue nelle stesse condizioni sotto la luce dei riflettori, tanto che la popolazione si sente atterrita e piena di paura. Durante i lavori per la ferrovia di traino viene cementato dai deportati il tracciato in uso fino ad oggi della Bundesstraße 3 sul Kochberg, lasciando libero un sottopassaggio per la ferrovia. Nella primavera del 1942, durante i lavori per il tracciato della ferrovia, le SS scoprono importanti reperti archeologici nella zona del Kochberg. Su ordine dei più alti comandi di Berlino, i lavori di costruzione vengono sospesi per parecchie settimane e i reperti fatti emergere da un comando di scavo costituito appositamente vengono portati a Berlino. Ultimati i lavori di scavo, proseguono quelli per la ferrovia, così che il 23 marzo 1943 il primo treno merci arriva nel lager di Gusen. A metà strada tra la stazione ferroviaria di St. Georgen e il lager di Gusen I si costruisce una stazione di scambio a più binari, nella quale le ferrovie del Reich fanno convogliare i treni destinati a Gusen. Da lì i treni sono presi in consegna dalle SS e trasferiti con la cosiddetta locomotiva del lager nel campo di concentramento. Quando a St. Georgen arrivava un treno a lunga percorrenza destinato al campo di Gusen, le squadre delle SS si trovavano già mezz'ora prima in stazione ad attendere i treni. Dopo il passaggio del comando, un funzionario delle ferrovie doveva accompagnare il convoglio fino alla stazione intermedia nel campo di concentramento di Gusen e, una volta ultimate le operazioni di scarico dei deportati, che duravano anche 2 ore, controllare la regolare riconsegna dei vagoni del Reich prima del ritorno. I vagoni, spesso molto sporchi, venivano puliti dai deportati nella stazione del campo di Gusen I. Dopo che nell'autunno del 1941, con l'arrivo dei prigionieri di guerra sovietici, il numero dei deportati cresce notevolmente e le condizioni igieniche nel lager di Gusen diventano catastrofiche, molti dei familiari dell'SS che si occupavano del lager diffondono le epidemie scoppiate nei KL anche tra la popolazione. Le località di Langenstein, Gusen e Frankenberg vengono isolate. Nella popolazione si contano 32 casi di malattia, di cui 7 letali. Tra le SS si registrano fino a 200 casi di malattia che provocano la morte di 25 familiari delle SS. Questi fatti mostrano quali condizioni catastrofiche predominassero nel campo di concentramento di Gusen I. Per combattere il gravissimo problema delle epidemie, le SS iniziano a sfruttare la sorgente predisposta già nell'aprile del 1941, ampliando maggiormente una rete idrica per l'approvvigionamento di acqua pulita per St. Georgen. Su ordine delle SS sono disposti su larga scala controlli e vaccinazioni della popolazione. In seguito all'analisi dei pozzi dei dintorni, viene chiuso il pozzo nell'edificio dell'asilo. Insieme alle case, le SS costruiscono a St. Georgen un semplice impianto di depurazione. Solo molto più tardi verrà realizzato un sistema di canalizzazione con impianto depurativo anche nel lager di Gusen I. Era compito soprattutto dei prigionieri ebrei, che avevano un'aspettativa di vita molto bassa, effettuare nudi, a seconda del capriccio delle SS, la pulizia dei pozzi dalle feci e il loro trasporto in grandi contenitori. Pagina 66.